Ciao a tutti gli ascoltatori di Under Radio, io sono Giorgia e vi parlo dal Liceo delle Scienze Umane Einstein di Torino, assieme agli alunni della terza B. Oramai siamo abituati a vedere e sentire notizie molto simili tra loro. Il terrorismo e le continue guerre hanno invaso le nostre case, oscurando altre notizie che coinvolgono il nostro paese. Da molto tempo, ad esempio, non si sente più parlare del tema della mafia, e quel poco che si scorge è dovuto a ricorrenze specifiche. Ora noi cercheremo di risaltare questa nostra oscura realtà. Quindi, che cos'è la mafia?
Una cupola piena di sangue. Con il termine mafia si intende un sistema di potere esercitato attraverso l'uso della violenza e dell'intimidazione per controllo del territorio, di commerci legali e di attività economiche e imprenditoriali. È un potere che si presenta come controllo del territorio, alternativo a quello legittimo fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato. Un sistema di contropotere, dunque, a volte chiamato antistato, proprio come per questa sua caratteristica, con una gestione gerarchica e verticista, basata su regole interne a loro volta fondate sull'uso della violenza e dell'intimidazione. La mafia, detta anche onorata società, da cui la definizione di uomini d'onore per i suoi membri, viene normalmente associata alla Sicilia, dove ha assunto il nome di Cosa Nostra. Ciò avviene per motivi storici, poiché in tale regione c'è stata una presenza in questo contropotere fin dal XIX secolo. Ma negli ultimi decenni la criminalità organizzata, che si rifà a comportamenti e regole interne di tipo mafioso, si è estesa ad altre realtà locali, con denominazioni diverse: Camorra in Campania, 'Ndrangheta in Calabria, Sacra Corona Unita in Puglia. Oppure raccoglie gruppi di persone che agiscono in più contesti territoriali, ma sempre con gli stessi canoni, contraddistinti dalla nazionalità di chi ne fa parte. Da qui le definizioni di mafia russa, mafia cinese, mafia albanese e così via. Dal 1982 l'associazione mafiosa rappresenta un reato specifico del codice penale. Viene cioè punito il sistema di regole che costituisce il contropotere mafioso, indipendentemente dalle realtà locali in cui si manifesta, dalle persone che lo rappresentano e dai singoli reati commessi dal gruppo criminale. Per esempio omicidi, traffico di droga, corruzione. 20 anni prima dell'introduzione di questo reato, nel 1962, la Camera e il Senato, per occuparsi del fenomeno, avevano istituito una commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, che da allora è stata ricostituita da ogni legislatura.
L'organizzazione mafiosa c'è la famiglia, costituita dai singoli uomini d'onore associati per cooptazione e coordinati da un capodecina, che agisce su un determinato territorio. Se la famiglia è numerosa, ci sono più capodecina, che fanno riferimento a un unico rappresentante. Tre o più famiglie contigue per territorio costituiscono un mandamento, di cui è capo uno dei rappresentanti. I capi mandamento, a loro volta, si riuniscono nella commissione provinciale o cupola. Da ultimo, la mafia prevedeva che anche una commissione regionale, ma l'egemonia su Cosa Nostra è sempre stata esercitata dai capi mafia della provincia di Palermo. Questa organizzazione è stata scoperta grazie alla collaborazione di Buscetta, il quale tradì l'abituale omertà che vige tra mafiosi e svelò per la prima volta dall'interno il sistema di regole che governa Cosa Nostra.
Grazie ragazze per questo approfondimento. State con noi, ci sentiamo dopo un breve stacco musicale.
Eccoci tornati in onda, approfondiamo insieme la storia della mafia.
Circa un secolo prima che tutto ciò avvenisse, tra il 1875 e il 1873, e un'indagine privata dei deputati Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino svelarono l'esistenza dei due poteri contrapposti in Sicilia, quello statale e quello della prepotenza privata. Misero in evidenza l'organizzazione della mafia in cosche e la sua incisiva presenza, attraverso protezioni ed estorsioni nei luoghi di produzione della ricchezza, come Agrumeti e Solfatare. In quel contesto venne ucciso nel 1893, a bordo di un treno che viaggiava da Termini Imerese a Palermo, l'ex direttore del Banco di Sicilia Emanuele Notar Bartolo. Come mandante del delitto fu accusato un suo noto avversario, il deputato Raffaele Palizzotto, che venne processato, condannato, ma infine assolto, anche grazie alle protezioni di cui poté godere. Nello stesso periodo, il questore di Palermo, Ermanno San Giorgi, firmò rapporti di polizia nei quali descriveva la dislocazione delle cosche sul territorio, ne indicava i capi e i principali delitti. I rapporti, inviati al governo di Roma, non sortirono alcun effetto. Durante il ventennio del regime fascista, venne inviato in Sicilia il prefetto Cesare Mori, al quale fu concessa una carta bianca per la repressione del fenomeno mafioso. La sua attività provocò molti arresti e invii di uomini d'onore al confino, ma non riuscì a sradicare il sistema di potere delle cosche. Nel dopoguerra, Cosa Nostra appoggiò il movimento separatista siciliano, il quale era a sua volta spalleggiato dai latifondisti in un'ottica anticomunista, condivisa dalla stessa mafia, tessendo contatti con la nuova classe politica dell'isola. Il potere di intimidazione mafioso fu utilizzato nella repressione delle lotte contadine per la terra e per consolidare l'autorità dei mafiosi nella regione e le loro collusioni con il nuovo potere politico.
All'inizio degli anni 60 del secolo scorso si è accesa la cosiddetta prima guerra di mafia, con l'eliminazione di alcuni capicosca dei diversi schieramenti, in un conflitto nato da sospetti di truffa su traffico di droga con gli Stati Uniti. Passato dalla strage di Ciaculli, 30 giugno 1963, in cui morirono 7 uomini delle forze dell'ordine, e culminato nella strage di Viale Lazio a Palermo, 10 dicembre 1969, che provocò 5 vittime nello scontro tra due opposte fazioni di Cosa Nostra. Alla fine degli anni 70, la seconda guerra di mafia contrappose il gruppo dei Corleonesi a quello che aveva governato Cosa Nostra fino a quel momento. La lotta per il controllo della nuova fonte di enormi ricchezza, costituita dal traffico della droga, si aggiunse a quella per la gestione dei tradizionali metodi di arricchimento, come gli appalti e le estorsioni, e provocò centinaia di morti. Nello stesso tempo, Cosa Nostra scatenò un vero e proprio attacco contro le istituzioni in Sicilia, e in particolare a Palermo, colpendo le persone che ostacolavano il sistema di potere mafioso. Tra il 1979 e il 1982 vennero assassinati nel capoluogo siciliano i responsabili locali dei due principali partiti. Il presidente della regione, il poliziotto a capo della squadra mobile, un capitano dei carabinieri, il procuratore della Repubblica, il giudice istruttore responsabile delle principali indagini, il prefetto. Fu all'indomani di quest'ultimo delitto che venne inserito il reato di associazione mafiosa, oltre la norma che consente il sequestro e la confisca dei beni dei condannati per quel reato. Il codice penale fa esplicito riferimento alla forza di intimidazione della mafia e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per spiegare l'atteggiamento di larga parte della società imposto dall'organizzazione mafiosa, che ha contribuito al suo rafforzamento per oltre un secolo. Solo negli ultimi anni, in Sicilia, ma anche in altre regioni, come la Calabria, di fronte a delitti eclatanti, ci sono stati sintomi di ribellione da parte della cosiddetta società civile, in particolare dei giovani, che sembrano aver incrinato la generale assuefazione della coesistenza con la mafia.
Grazie ragazze per l'approfondimento. Adesso andiamo a parlare di una persona che per combattere la mafia ha sacrificato la sua vita, ovvero Don Puglisi, che nasce il 15 settembre del 1937 a Palermo, figlio di un padre calzolaio e di una madre sarta. A 16 anni entra nel seminario palermitano, da cui uscirà prete il 2 luglio 1960. I suoi impegni spaziarono tra vicariati e reggenze in orfanotrofi e scuole. Inoltre insegnò anche in qualche scuola laica come professore di matematica e religione. Il 29 settembre 1990 venne nominato parroco a San Gaetano, borgo controllato dalla criminalità organizzata attraverso i fratelli Graviano, legati al boss Leoluca Bagarella. Qui inizia la sua lotta contro la mafia. Il suo progetto non era quello di riportare sulla giusta via i mafiosi, ma di evitare che i bambini entrassero in quel vortice. Ciò avveniva attraverso attività e giochi. Tale progetto fece sì che i boss del quartiere lo considerassero un ostacolo e, poiché Don Puglisi non cedette mai alle minacce di morte, alla fine decisero di ucciderlo nel giorno del suo 56esimo compleanno, il 15 settembre 1993. Abbiamo detto che Don Puglisi, che amava molto l'educazione, insegnò anche in varie scuole, come l'Istituto Professionale Einaudi o il Magistrale Santa Madrina, oppure il Liceo Classico Vittorio Emanuele II. Parlando del suo assassinio, secondo le ricostruzioni della polizia, Don Puglisi venne ucciso di fronte a casa sua, dopo che lui si era voltato verso qualcuno che lo chiamava, un altro uomo gli scivolò alle spalle e gli sparò vari colpi alla nuca. Dopo 4 anni, il 19 giugno 1997, venne arrestato Salvatore Grigori, che confessò di aver compiuto 46 omicidi, tra cui quello di Don Puglisi, aiutato da Gasparre Spatuzza. I mandanti dell'omicidio vennero arrestati il 26 gennaio 1994, ma vennero condannati entrambi all'ergastolo, insieme ai componenti del comando, soltanto nel 1999 e successivamente nel 2001 dalla Corte d'Assise. In seguito alla sua morte gli venne data una medaglia d'oro al valore civile. Venne anche beatificato il 15 settembre 1999, il giorno dove si ricorda il suo martirio è il 21 marzo. La sua vicenda portò alla produzione di vari film, tra cui Alla luce del sole e A testa alta, Don Puglisi, storia di un eroe solitario. Parlando dei film, la classe ha visto Alla luce del sole, che è un film ispirato appunto alla storia di Don Puglisi del 2005, diretto da Roberto Faenza. È un film di denuncia sociale che parla dell'operato di Don Puglisi nel quartiere di Brancaccio e di come egli avesse cercato di risvegliare le coscienze degli adulti e di come avesse tolto i ragazzi dalla strada e di come per questo i boss lo considerassero un rompiscatole. Frase perfettamente ricreata in una scena dove Don Puglisi, entrato in una classe di un liceo, distrugge davanti agli occhi degli alunni delle scatole, dicendo che davanti ai soprusi dei mafiosi non bisogna chinare il capo, ma al contrario bisogna rompere le scatole. Oltre a numerosi film, la vita del parroco antimafia ha ispirato numerosi libri. Come classe abbiamo letto Ciò che inferno non è. Ce ne parlerà meglio Camilla.
Il romanzo Ciò che inferno non è, di Alessandro D'Avenia, narra la storia di Federico, un ragazzo di 17 anni che inizia ad interrogarsi sulla vita e sul futuro. Mentre si prepara a partire per una vacanza studio ad Oxford, incontra il suo prof di religione, padre Puglisi, il quale gli chiede di aiutarlo con i bambini del suo quartiere, Brancaccio, prima della partenza. Quando Federico deciderà di accettare la proposta, rifiutando di andare ad Oxford, ancora non sa che da quel momento la sua vita avrà una svolta decisiva. Dopo il primo giorno di questa esperienza, torna a casa con la consapevolezza di aver scoperto una realtà totalmente diversa. È l'intrico dei vicoli controllati da uomini che portano soprannomi come il cacciatore o madre natura, per il quale il solo comandamento da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario e tanti altri, che non rinunciano a sperare in una vita diversa che li porti più lontano. Le stesse strade dove si muove Lucia, che ha il coraggio di guardare il mondo con occhi luminosi e di voler fuggire. Ed è proprio questo il motivo per cui Federico si innamorerà di Lucia, la quale gli permetterà di vedere le cose da un'altra prospettiva. I primi giorni sono giorni duri, poiché i bambini, essendo abituati a vivere in strada, non lo rispettano, ma nonostante ciò, nei giorni seguenti, frequentando l'oratorio, Federico conosce sempre di più la realtà di Brancaccio, affezionandosi a ogni bambino, e attraverso loro comprende che la vita non è un libro già scritto o un'espressione matematica, dove il risultato è scritto in basso. Alla fine dell'estate, per il compleanno di Don Pino Puglisi, i bambini dell'oratorio, insieme a Federico, decidono di allestire uno spettacolo, il quale però non verrà mai messo in atto. Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, Don Pino Puglisi venne ucciso dalla mafia fuori dalla sua abitazione. Successivamente sono stati attuati provvedimenti contro la mafia, ma molti risultarono futili. Uno di questi fu l'attacco alla magistratura. Il maxi processo contro 475 imputati, celebrato grazie alle indagini del pool, basate sulle dichiarazioni di Buscette e di altri pentiti riscontrate da indagini mai svolte prima con tanta efficacia, giunse fino alla condanna definitiva nel 1992. Per la prima volta l'azione giuridica si dimostrava in grado di incidere sull'organizzazione mafiosa.
ma la reazione di Cosa Nostra scatenò un'offensiva di vero e proprio terrorismo mafioso. Tra il 1992 e il 1993 si verificò una serie di delitti e stragi, come gli attentati che provocarono la morte di Giovanni Falcone insieme alla moglie e altri due uomini della sua scorta, e poi di Paolo Borsellino, cinque agenti di scorta, avvenuta a Palermo nel 19 luglio del 1992. Altre bombe attribuite alla mafia scoppiarono tra la primavera e l'estate del 1993, a Firenze, Roma e Milano, dopo la cattura del boss Salvatore Riina. A Palermo nel 15 gennaio del 1993. Contemporaneamente venivano uccisi alcuni uomini vicini al potere politico, considerati collusi con l'organizzazione criminale.
La risposta giudiziaria a questi ultimi avvenimenti ha prodotto nuove leggi che hanno introdotto, fra l'altro, organismi specializzati nel contrasto investigativo e giudiziario alla mafia e un regime di carattere duro per gli uomini d'onore detenuti, il cosiddetto articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, numerosi pentimenti e arresti di altri capomafia. Per questo la strategia di Cosa Nostra è cambiata, dando via al cosiddetto inabissamento, di cui sarebbe il regista il boss Bernardo Provenzano, latitante dal 1963 al 2006. La presenza sul territorio, cioè, resta costante, ma senza ricorrere a omicidi o fatti di sangue clamorosi. Nel frattempo, a partire dagli anni 90, sono stati istruiti e celebrati processi a uomini politici e delle istituzioni di livello nazionale e locale per i loro presunti rapporti con le organizzazioni mafiose, che hanno portato ad alterne conclusioni, condanne, assoluzioni e prescrizioni. Da essi è comunque emersa la capacità delle associazioni mafiose di infiltrarsi all'interno del potere legittimo dello Stato per esercitare impunemente il proprio contropotere.
Abbiamo pensato di concludere questo lungo approfondimento storico parlando anche di esperienze positive della lotta alla mafia. Per questo ho deciso di parlarvi di Addio Pizzo. Comitato Addio Pizzo è un movimento antimafia italiano, nato e sviluppatosi in Sicilia, impegnato principalmente sul fronte della lotta al racket delle estorsioni mafiose, il cosiddetto Pizzo. Nato a Palermo nel 2004, ha sede in via Lincoln, in un appartamento confiscato alla famiglia mafiosa degli Spataro. Addio Pizzo ha segnato per la città il risveglio della lunga acquiescenza al racket delle estorsioni. Nella città, infatti, nessuno da tempo parlava più di pizzo, sebbene i dati della procura confermassero che l'80% dei commercianti lo pagasse. La mattina del 29 giugno 2004, il centro di Palermo si trova tappezzato di adesivi listati a lutto con la scritta «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». L'iniziativa suscita grande curiosità, oltre all'interessamento dei mass media, forze dell'ordine, procura della Repubblica. L'iniziativa è stata ideata da alcuni ragazzi che a partire da ciò decidono di creare un'associazione contro il fenomeno del pizzo. Le prime attività del movimento Addio Pizzo sono contraddistinte dall'anonimato dei promotori. Nel maggio 2005 il comitato Addio Pizzo, con la pubblicazione del manifesto e dei suoi primi 3.500 sottoscrittori, realizza il primo passo della campagna contro il pizzo, cambia i consumi. Addio Pizzo è un movimento che dal basso si fa portavoce di una rivoluzione culturale contro la mafia. È anche un'associazione di volontariato espressamente apartitica, ma politica, perché promuove la partecipazione democratica come modalità migliore per il superamento del sistema di potere mafioso. Tra le varie prassi sperimentate, la più originale è il consumo critico, Addio Pizzo, un peculiare patto fra cittadini consumatori e operatori economici per il conseguimento di un'economia libera dalla mafia. Coerentemente con il messaggio portato avanti dal comitato, nasce nel novembre 2009 Addio Pizzo Travel, una nuova associazione culturale che propone turismo etico e sostegno di chi ha detto no alla mafia. Un assaggio dei luoghi e delle storie più significative della lotta antimafia per regalare un'esperienza di vera partecipazione, con la consapevolezza di non lasciare nemmeno un centesimo alla mafia. Coniugando la bellezza e l'impegno sociale è possibile infatti presentare un volto nuovo della Sicilia. Le rinomate meraviglie dell'immenso patrimonio culturale, artistico e ambientale di questo territorio si associano e si affiancano alla realtà di una Sicilia che si fa promotrice di idee e valori positivi e che combatte quotidianamente contro la mafia. l'associazione propone prodotti e itinerari turistici che permettano ai viaggiatori responsabili di poter dare un contributo concreto all'economia pulita. Gli ospiti hanno la possibilità di soggiornare e consumare i pasti presso strutture recettive e ristoranti che non pagano il pizzo. Potranno utilizzare i servizi delle aziende della lista Pizzo Free e avranno la possibilità di visitare le aziende sorte su terreni confiscati alla mafia.
Bentornati, questa era la storia della mafia, delle vittime che essa ha provocato durante il suo dominio e della paura incondizionata che essa ha generato. Ogni informazione da noi elencata è stata presa sia da materiali cartacei che visivi. Le notizie su questa organizzazione arrivano da Wikipedia e dall'Enciclopedia Treccani per ragazzi. E la storia di Don Puglisi dal libro Ciò che inferno è di Alessandro D'Avenia e dal film La luce del sole. E questo è tutto dalla terza B, arrivederci.
Dio gli ha messo il cuore in petto, ma si è dimenticato la corazza. Lo fa con ogni ragazzo, è per questo che, per ogni ragazzo, Dio è crudele. Distrugge chi non sa come si costruisce, e magari distrugge ciò che gli altri costruiscono, per imparare come si fa a costruire o per resistere almeno un po'. L'inferno è tutte le volte che decidi di non amare o non puoi amare. Riparare è molto più eroico di costruire. Inferno è l'amore possibile ma mai inaugurato. Inferno è odiare la verità perché amarla ti costerebbe la vita. Lui ha tutte le domande, ma le risposte arriveranno quando le avrà dimenticate. Ci sono pensieri che non pensiamo, sono loro che pensano noi, come le parole delle canzoni che tornano in mente senza averle evocate. La vita gli pare simile a quell'equazione del libro di matematica, di cui può leggere il risultato, in basso a destra, tra parentesi, ma il procedimento non gli riesce mai, e lo preoccupa che meno per meno dia più, e meno per più dia meno.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook, Under Radio, oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.